Allora, un saluto nuovamente a tutti quanti, sono contento di vedervi, sono contento di poter passare, anche se questa volta ci ho messo quasi 6 ore, ci sono state 2 ore di ritardo per arrivare da Palermo a Villa San Giovanni, 6 ore e 20, una cosa del genere, quindi ho battuto il record di lunghezza. Comunque è sempre un piacere visitare qualcuno del nostro movimento, del nostro gruppo, perché sicuramente c'è una ricchezza che Dio dà a ognuno di noi. E al di là di parlare, al di là di condividere quelle cose che Dio ha messo nel nostro cuore, noi ci arricchiamo semplicemente vedendoci, semplicemente comprendendo come insieme componiamo questo corpo meraviglioso che è la Chiesa. Nelle espressioni più grandi, ma anche nelle realtà più piccole, siamo un po' il capolavoro di Dio e questo non bisogna mai dimenticarlo. E proprio perché Dio è un Dio creativo, Dio ha realmente fatto quello che serve per le nostre vite. Poi naturalmente è importante, come stiamo scoprendo sempre di più, che diventiamo collaboratori della sua grazia, collaboratori del suo amore, collaboratori di quel progetto che ha per ognuno di noi. E in questo progetto ci sono tante situazioni dove ci veniamo a trovare, tante volte siamo noi che andiamo a cercarci i guai, tante volte i guai ci vengono incontro, le difficoltà, le prove, gli esami, e sicuramente il progetto di Dio in tutto quello che ci succede è il suo desiderio di fare cooperare al bene ogni cosa. Ma per fare cooperare al bene ogni cosa è necessario che noi impariamo la lezione, impariamo cosa Dio ci vuole insegnare in ogni cosa, in ogni circostanza, in ogni situazione, in ogni dimensione di sofferenza. Qualche volta abbiamo detto, e lo ripeto velocemente, che ci sono modi diversi di elaborare la sofferenza, cioè per la sofferenza si può andare sempre più in crisi, ci si può irrigidire, ci si può arrabbiare, ci si può lamentare, ci si può disperare, deprimere, eccetera, eccetera. Attraverso la sofferenza ci si può ravvedere, cioè cambiare prospettiva, cioè imparare quello che Dio ci vuole insegnare nella vita di questa dimensione che è la realtà dove viviamo, dove sicuramente non sta trionfando il bene. Se guardiamo già un telegiornale, guardiamo quello che succede, sappiamo benissimo che non è la giustizia che trionfa, dove realmente c'è un dominio forte, dove il male sta attaccando sempre di più, ma noi abbiamo bisogno, da qualunque situazione passiamo, attraverso qualunque prova, esame, test, difficoltà, di comprendere come questo può cooperare al nostro bene e può aiutarci a cambiare, può aiutarci a tirare fuori le risorse di Dio. Sapete, quando c'è la difficoltà, prima tiriamo fuori le nostre risorse e direi che esauriamo le nostre risorse. Non so se è la pazienza o altre risorse che forse di fronte a certi eventi della nostra vita a un certo punto fanno dire basta, oltre questo non posso arrivare. E sembra quasi che Dio a quel punto ci dia l'autorizzazione: ok, d'accordo, ce l'hai messa tutta, quindi se non ce la fai, non ce la fai. Mentre è strano che il nostro Dio, sapendo quello che ha messo dentro di noi, meglio di come noi lo sappiamo, sapendo le risorse che ha messo in ognuno di noi, dopo che noi andiamo a capolinea, lui dice: ora inizia il viaggio. Come? Dice: io non ce la faccio più, io sono. E lì diventa importante capire quindi la pedagogia di Dio, cioè quella sua volontà ferma di cercare di correggerci. Ora, io leggerò un brano che subito dopo quello che lo scrittore alla lettera agli ebrei dice, che ogni correzione, questo è il brano precedente, io non leggerò questo, quello che segue, ogni correzione, cioè non sembra sul momento essere qualche cosa che ci esalta. Non so, qualcuno di voi ama essere corretto? Non tanto, non tanto. Poi magari, a secondo la modalità con cui veniamo corretti, c'è una differenza di reazione, però a nessuno piace essere corretto. Perché? Perché sotto sotto forse non ci piace sbagliare, però ci sono tante cose nella nostra vita, mentre nel nostro intimo già è tutto meraviglioso, è tutto perfetto, e questo è qualcosa che hai bisogno sempre di ricordare. Tu non puoi creare la perfezione che Dio ti ha donato, però c'è un percorso nella tua vita quotidiana che ha bisogno di rinnovare la tua mente, ha bisogno di cooperare perché questa perfezione, dono di Dio, perché questa santità, dono di Dio, diventi piano piano una trasformazione nel tuo quotidiano, nel modo con cui guardi te stesso, nel modo con cui guardi gli altri, con cui ti relazioni. E lì naturalmente tante volte vengono i problemi, perché i test della vita sono proprio tante volte quelle situazioni dove ci rendiamo conto che ancora non siamo cambiati, che ancora viviamo sempre di paura, che viviamo di invidia, viviamo di gelosia, viviamo di orgoglio. E vi confesso che sarà difficile eliminare l'orgoglio in assoluto, però la cosa bella è che possiamo progredire di fede in fede, e quindi di meno orgoglio a meno orgoglio. Ecco, possiamo scoprire un percorso dove poi la correzione assume un valore importante secondo Dio, e quando Lui ci corregge, e lo fa non soltanto direttamente, ecco perché lì avremmo bisogno di essere molto sensibili per capire, per ascoltare lo Spirito Santo, o meglio ancora, prima ancora dello Spirito Santo, la nostra coscienza. Voi sapete che la vostra coscienza risvegliata, rigenerata dall'opera dello Spirito Santo, è diventata più sensibile da quando avete detto sì a Cristo, da quando siete entrati nel regno di Dio. Si è risvegliata una coscienza che già può darvi delle dritte, come a dire: guarda che lì hai usato una parola di troppo, guarda che lì hai fatto una cosa che non andava fatta, guarda, sempre in maniera tranquilla, non di accusa. Ecco perché tante volte noi scambiamo la voce di Dio, della coscienza, per la voce del diavolo. Naturalmente non dobbiamo sentirci accusati, perché l'accusa non è quello che Dio vuole nei tuoi confronti, nei miei confronti. Dio, attraverso quello che Gesù ha fatto, può non accusarci più. Giacomo, che bello, io volevo accusare. No, non sei né accusato né sei chiamato ad accusare. Perché? Perché attraverso l'opera di Cristo siamo stati liberati dall'accusatore, che è quello che giorno e notte sta a puntare il dito, ma lo abbiamo vinto per il sangue dell'agnello, non perché siamo scusabili. Attenzione, non perché non sbagliamo, ma ogni accusa non è qualcosa che ci riguarda. Però questo potrebbe dire: allora, se nessuno mi accusa, non ho bisogno di cambiare. Il ragionamento umano potrebbe essere questo: se nessuno mi dice che se sono condannato, allora vado bene così. No, il problema è che Dio vorrebbe farti vivere, è convinto che puoi vivere quella libertà, quella ricchezza, quella santità che Lui ti ha donato, perché è convinto che la santità ci fa bene, come vi sentite dire spesso. Cioè, Dio è convinto che la trasparenza ci fa bene, Dio è convinto che la sincerità ci fa bene, Dio è convinto che le armi spirituali sono migliori delle armi umane, del modo con cui noi tante volte cerchiamo di arrangiare le situazioni, di bleffare, di fare. Quanti salti mortali tante volte facciamo per cadere in piedi? E invece Dio dice: ho bisogno di qualcuno che sia sensibile alla mia correzione, sensibile alla mia disciplina, che non è il male che ci accade quando facciamo l'errore. Io faccio spesso un esempio stupido: se mi sbatto la testa al muro, Non è che viene Dio e mi dice: ah, ora ti faccio vedere io perché hai fatto una cosa cattiva, hai fatto una cosa contro te stesso. No, già il fatto di sbattersi la testa al muro è un danno, è qualcosa che ti fa male. Il peccare ci fa male. Avere risentimento ci fa male. Mormorare ci fa male. Amareggiarci. Qualcuno di voi pensa che è positivo vivere nell'amarezza? No! Risentimento, no! Tutte queste cose Dio vuole insegnarci a levarle dalla nostra mente, dalla nostra anima, proprio perché sa che ci fanno male. Non solo fanno male agli altri, ma fanno male a noi prima di tutto. Quindi la correzione di Dio, dicevo, sembra per il momento, quando siamo da Lui corretti, quando lo siamo direttamente perché ascoltiamo la sua voce, o quando lo siamo indirettamente perché Dio ha messo delle persone, ha messo un'autorità, un fratello maggiore, un animatore di cellula, un pastore, un anziano, un qualcuno con cui confrontarsi, che non è una persona perfetta. Anche i responsabili sbagliano, questo forse ve ne siete resi conto. Ma nella ottica di Dio la correzione può avvenire anche attraverso il confronto di qualcuno che ti fa vedere. Anche tua moglie ti può fare vedere certe cose che non vanno nella tua vita, o tuo marito. E lì bisogna avere quell'atteggiamento di umiltà nel poter accettare la correzione, che è vero, dice lo scrittore alla lettera agli Ebrei, istantaneamente non produce un senso piacevole, anzi dà un senso di tristezza, ma poi produce un pacifico frutto di giustizia per quelli che sono addestrati dalla disciplina, dalla correzione, da quello che Dio ci vuole fare capire quando ci ostiniamo a farci del male o a fare del male agli altri. E Dio soffre come una mamma che vorrebbe che il proprio figlio non si rompa ogni volta qualche cosa correndo all'impazzata o arrampicandosi chissà dove, ma desidera il bene di suo figlio. Dio desidera il tuo bene. E questo è qualcosa di importante. Dio non ha un'idea tua così statica, stabile, come a dire: sì, ti ama perfettamente, ma come dico sempre, non puoi chiedergli: Dio, se mi ami, non mi corregge. Perché questo tante volte è il profilo delle persone di oggi, l'incorreggibilità, quello di non volere mai mettersi in discussione. Mentre con Dio, fratelli, sorelle, vale la pena di mettersi in discussione, vale la pena di dire: ho bisogno di crescere, di imparare. E subito dopo quel verso, se leggiamo, sempre in Ebrei, continua così: perciò, ecco, dato per scontato questo, l'accettazione della correzione, l'accettazione del progetto di Dio che ci considera come figli, e proprio per questo è interessato a noi. Cioè, tu sei tanto interessato ai figli degli altri? Un po' sì, se però ti danno problemi direttamente, ma di solito sei interessato ai tuoi figli. Dio è interessato a te come suo figlio, sua figlia. Perciò cosa viene fuori? Rinfrancate le mani cadenti. Che bella questa immagine. E le ginocchia vacillanti. Fate, è il capitolo 12, verso 12, fate sentieri dritti per i vostri passi, affinché quello che è zoppo, quello che zoppica, non esca fuori strada, ma piuttosto guarisca. E qui vediamo il collegamento già importantissimo: nella correzione c'è guarigione. Fossimo veramente così interessati alla guarigione dell'anima, così come la siamo alla guarigione del corpo, io credo che andremo molto più spediti. Nella correzione c'è guarigione, ecco perciò, nel senso, nel momento in cui noi accettiamo di essere corretti e quindi ci rendendoci conto di essere stati scorretti, perché uno deve essere corretto perché è stato scorretto in qualche cosa, questo porta un'immagine meravigliosa, è come una fisioterapia spirituale che ci permette di riprendere a muovere le mani, sono segno molto dell'azione, dell'opera, che sono magari prese dall'artrite reumatoide, dall'artrosi deformante o non so che cosa, le mani cominciano, anziché ad essere rattrappite, cadenti, cominciano a muoversi. L'azione, ecco, quando siamo corretti, quando ci ravvediamo, questo produce uno zelo incredibile, produce una capacità nuovamente di metterci in gioco, di metterci in discussione, di dire: Signore, sono qui, presente, qual è? Cosa vuoi? Cosa posso fare? Ecco, ci mette nuovamente sull'attenti, ma non perché qualcuno ci minaccia o ci inquisisce o ci impone, ma perché abbiamo cambiato prospettiva. E cambiando prospettiva vediamo che è bello amare, è bello perdonare, è bello essere liberi dall'amarezza, è bello non avere paura, è bello, tutte queste cose che Dio ha previsto per noi sono belle. E quindi le ginocchia vacillanti, anche lì io sono stato per un periodo con le ginocchia vacillanti in senso fisico, ed è molto brutto, le ginocchia che ti cedono, non puoi camminare, tantomeno correre. In realtà, spiritualmente, tante volte le giunture, le parti che ci sostengono e ci dovrebbero permettere di camminare, i giunti omocinetici, si spacciano, qualche esempio meccanico per qui, non so. E lì chiaramente non possiamo più camminare, magari no, ecco, se viene qualcuno con i giunti rotti, magari non è detto che non cammina con la macchina, ma diventa veramente un tormento camminare con qualche cosa che non funziona dentro di noi, diventa sempre più difficile, ci trasciniamo. E lì Dio realmente in questo vuole darci un'esortazione, che la correzione, anche se sembra una cosa negativa, anche se non la vorremmo avere, ci guarisce, ci abilita, ci rinfranca le mani, ci dà di nuovo delle ginocchia forti e ci permette di fare dei sentieri, a girare circoli viziosi, no, strade dritte, miracolosamente. Fratelli, è un miracolo andare dritti con Dio, non è una cosa normale. Perché? Perché ci abbiamo tutte le strade che tante volte prendiamo, tante volte pensiamo persino che siano scorciatoie, qualcuno dice vuole fare delle scorciatoie con Dio, no? E invece sono allungatoie, e invece realmente ci portano fuori strada, ci depistano, mentre con questo atteggiamento in cui ci lasciamo correggere. E oggi nella Chiesa in generale c'è uno spirito forte che vuole portare all'anarchia spirituale. Io non ho bisogno di nessuno. Oppure, a me solo Dio mi può correggere. Ma figurati, solo Dio mi può correggere. Se non abbiamo l'attitudine ad essere corretti, neanche Dio ci può correggere. Perché Dio, ripeto, neanche Lui ci può imporre la correzione. Lui la propone come un padre amoroso, come qualcuno che è interessato alla tua vita più di te stesso, è interessato alla tua famiglia più di te stesso. Lui piange quando vede che tu non approfitti delle occasioni. Quali occasioni, dicevo poco fa? Gli ultimi saldi, l'ultimo film che è in anteprima, le occasioni che Lui ti dà, che Lui mi dà per veramente elaborarci. vengono gli esempi motoristici. Mi piaceva, quando ero giovane, mi piacevano molto i motori, le macchine, e questa idea della elaborazione, cioè quindi un motore che va ancora più forte. Dio vuole elaborarci, ma per farci veramente riprendere la strada, per farci dare il senso di quello che stiamo facendo, l'importanza del cammino spirituale, l'importanza del servire Lui, l'importanza di utilizzare le nostre risorse, la nostra fatica in maniera fruttuosa in Lui. La fatica nel Signore non è vana, non è sterile, non è inutile, anzi è importantissima. E quindi tutto questo perché? Affinché quello che è zoppo, affinché quello che è sciancato, affinché quello che è così in senso spirituale non esca fuori strada. Perché? Perché l'intenzione chiara del male nella nostra vita è quella di buttarci fuori strada. Non so se avete visto mai quelle corse dove le macchine cercano di vincere anche buttando fuori strada gli altri. Ecco, il diavolo non gli possiamo mettere delle regole per cui dire no, bisogna che tu ti attenga delle regole, stiamo correndo, tu sei l'avversario, quindi l'avversario non può... Lui cercherà di buttarti fuori strada. E quando dico fuori strada, non stiamo parlando semplicemente di fuori strada nel senso di non fiducia in Dio, ma piano piano anzi sfiducia. Ah, ma io mi meritavo questo, dopo tutto quello che ho fatto Dio permette che mi succede questo. Quante volte sento questi ragionamenti? I cristiani, cioè come se Dio doveva per forza fare quello che dicevano loro, non poteva andare niente male, e quindi ribellione con Dio, fuori strada. L'unico su cui possiamo avere fiducia e sottometterci diventa quello che il nemico. Questa è l'azione del diavolo, portarci fuori strada nel rapporto personale, ma poi fuori strada nella relazione orizzontale, perché non solo fuori strada, quello è più grave di tutti, perché se hai sfiducia in Dio, se non ti sottometti a Dio, non solo non resisti al diavolo, ma in qualche modo è come se sotto sotto il male prende piede, il male ti influenza, ma poi anche ancora fuori strada dal progetto che Dio ha per la tua vita e fuori strada intanto dalla tua famiglia naturale. Questa è la seconda dimensione in cui oggi il male sta portando fuori strada tanti, e tanti matrimoni saltano in maniera incredibile fuori strada. In nome dell'amore le persone lasciano per cercare chissà che cosa, ma perché? Perché non stanno mettendo più al centro l'amore di Dio, ma il proprio soddisfacimento personale. E poi fuori strada ancora nella dimensione della famiglia spirituale, oggi sempre di più crescono le dimensioni delle chiese virtuali, irreali, dove in realtà non ci si confronta, quindi non ci si scontra, quindi neanche ci si corregge, quindi non c'è bisogno di cambiare. E lì chiaramente tutto questo ci porta fuori strada, perché il progetto di Dio è che possiamo andare di fede in fede, che possiamo andare di opera in opera in Lui, che possiamo veramente progressivamente guarire, non zoppicare di più. Con la vecchiaia magari zoppicheremo di più, avremo più artrosi, questo non è detto che al di là di un'attenta cura per il proprio corpo, lì dove oggi si segue più bio che Dio, bio è diventato più importante, bio mi dice, bio impone, bio e tante volte siamo più seguaci di bio, cioè del nutrizionismo, del fitness, delle cose importanti, ma che diventano più importanti di Dio. Questa è la piccola parentesi. Quindi il progetto è che quello che è zoppo, cioè quello che oggi ti vede zoppicare, domani ti vedrà riprendere l'uso delle gambe, delle ginocchia, che non sono più vacillanti, ma che
ti metti in movimento.
Dice, ma dove devo andare? C'ho tanti anni? Ma ti metti in movimento spirituale, diventi un uomo sempre di più di Dio, una donna di Dio, una persona veramente di cui Dio si può servire grandemente. Questo è il progetto di Dio per la nostra vita. Non c'è la pensione. Qualcuno dice, no, ma io ormai sono andato in pensione, quindi ora... No, per Dio non esiste la pensione spirituale, anzi, io credo che nella storia abbiamo visto che le più grandi opere tante volte sono stati fatti da uomini che erano ultra ottantenni, ultra novantenni, eccetera, eccetera. Quindi perché? Perché la forza non è la forza fisica, non è il potere d'acquisto, non è il potere economico, ma è la benedizione di Dio che ci fa ricchi. E Lui ce la dà, ma se noi non la stimiamo, se noi non la consideriamo, se noi non la valutiamo, Lui ce l'ha data, ma noi non ne beneficiamo. E andando avanti, andando verso, anche verso la conclusione, in questa esortazione perché quello che zoppo non esca fuori strada ma piuttosto guarisca, poi ci sono alcuni concetti pratici che sono belli da sottolineare velocemente, ci sarebbe per ognuno di essi di fare una predicazione, però ve la risparmio. Impegnatevi a cercare la pace con tutti. Questo è un impegno, ragazzi, non è facile, perché noi con alcuni riusciamo a fare pace, con altri... quello ha fatto troppo male, quello non se lo doveva permettere, quello... Impegniamoci a vivere, per quanto dipende da noi, naturalmente dirà in un'altra parte della scrittura, ad essere in pace con gli altri. E la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Attenzione, questo ovviamente non è un concetto che significa che se non siamo perfetti non vedremo Dio, ma è ovvio che più ci santifichiamo, più diventiamo una stessa cosa con la santità che Dio ci ha donato, più vediamo, più diventiamo consapevoli dell'essenza di Dio, più esprimiamo il buon odore di Cristo, più siamo trasformati. Quindi vedere Dio ha a che fare con il rinnovamento della mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la sua volontà, e con la santificazione, cioè più siamo santificati, più vediamo le cose dalla prospettiva delle nostre paure, delle nostre amarezze, dei nostri risentimenti. No, vediamo dalla prospettiva di Dio, vediamo attraverso Dio. E questo dovrebbe essere uno stimolo, come a dire, vi piacerebbe vedere come vede Dio, no, con la vista ultra ci penetra, vedere le cose come le vede Dio. Se ci santifichiamo, se realmente comprendiamo quelle cose che ci impediscono di vivere l'unzione, la presenza di Dio, è come se piano piano vedremo le cose attraverso Dio. E allora ci succederanno delle cose strane. Per esempio, se qualcuno ci ferisce, facciamo l'esempio più comune, anziché vedere, ah, mi hanno ferito, ah, ma come si permette, sentiremo la sofferenza per quella persona che, anche se ti sta facendo male, in realtà si sta facendo male lui. La vedrai con gli occhi di Dio, come un padre riesce a vedere, una madre riesce a vedere un figlio che si fa male e sente un dolore grande, anche se quel figlio lo manda a quel paese, anche se quel figlio si ribella, prevale l'amore e il dolore e la sofferenza di vedere quel figlio che sta prendendo una strada sbagliata. Quando noi entriamo nella santificazione, vediamo sempre di più attraverso il cuore di Dio, e quindi vediamo Dio. Non significa che lo vediamo per forza con una visione. Io ho tanto pregato per avere una visione, non ho mai visto niente nella mia vita, mentre altri magari che non hanno pregato tanto, Dio gli ha dato questo dono. Però ho visto man mano che certe aree della mia vita venivano trasformate, che certi traumi del passato venivano guariti,
anziché continuare a zoppicare in certe cose, ho cominciato ad essere un poco più dritto e a non fermarmi a tutti i bivi per andare, mettere la testa come ritornando al vomito, come il cane che ritorna al vomito, ma cominciando a camminare un po' più dritto, ho visto che questo si è trasformato in una capacità di vedere di più attraverso Dio, di sentire il dolore di Dio per le altre persone, e non perché fanno male a me, ma perché si fanno male, di comprendere quello che Gesù piano piano disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi di soffrire non per la lesa maestà, che tante volte ci sentiamo dei piccoli re che non dobbiamo, nessuno ci deve, ma perché vediamo col cuore di Dio. Allora chi vuole veramente santificarsi di più per vedere sempre di più attraverso Dio, vedere non attraverso i versetti, tante volte la lettera uccide, ma attraverso il cuore di Dio, che è la Bibbia in persona, attraverso il cuore di Cristo, che realmente è l'amore più grande. Dio ci sta chiedendo di santificarci perché vuole che vediamo Lui e vediamo gli altri attraverso di Lui, non Lui attraverso degli altri semplicemente, perché tante volte non li vediamo, Lui attraverso gli altri, ma gli altri attraverso di Lui. Vigilando bene, vado alla conclusione, che nessuno rimanga privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Due parole su questo prima di andare all'ultimo verso che vi lascerò questa sera come pensierino della sera. Attenzione, che nessuno rimanga privo della grazia di Dio. Ricordate la preoccupazione dell'apostolo Paolo per i Galati, quando avevano iniziato bene con la predicazione della fede e poi volevano raggiungere la perfezione attraverso la legge, e Paolo è addolorato, è preoccupato, come a dire: attenzione, potete scadere dalla grazia, nel senso non capire più che tutto è un dono, non capire più che è la grazia di Dio che non ti ha interamente distrutto, è una grazia dell'Eterno che non sei stato interamente distrutto, non è una tua abilità non capire la grazia. Ma poi, che nessuna radice velenosa venga fuori. Attenzione, non possiamo tante volte fare una prevenzione tale da impedire la radice velenosa o di amarezza o di altre cose, però quando viene fuori possiamo fare più velocemente possibile un'opera in cui eliminiamo quella radice, che non è la persona, non è il fratello, non è la sorella, ma è quell'atteggiamento sbagliato, quell'atteggiamento di criticismo, di attacco all'autorità, di tante cose. Quante infezioni avete avuto in questa comunità? Quante infezioni abbiamo avuto nella nostra comunità? Quante infezioni ci sono nelle chiese locali? E tante volte queste infezioni hanno infettato e hanno creato delle situazioni proprio di isolamento, dove poi c'è voluto un disinfettante di quelli, proprio un antibiotico di quello giusto per riuscire un po' a guarire da queste pandemie, quasi epidemie. E poi l'ultimo verso, gli ultimi due anzi, che conclude la storia, è che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Forse per spiegarlo bene sarà un'altra predicazione, però questa sera voglio lasciarvi solamente questo concetto. Dio realmente vuole che in questo discernimento, in questa maturazione, in questa comprensione del suo progetto, impariamo a riconoscere le opere preparate da Lui. Voi sapete bene la storia di Giacobbe e Esaù. Per Esaù naturalmente c'era preparata una benedizione, che era la benedizione della primogenitura. Non stiamo a sottolineare l'aspetto biblico specifico, ma considerate il senso e il succo di questo discorso. Cioè, nel momento in cui Dio ha preparato qualche cosa di bene, di particolare per noi, ci può capitare anche di non riconoscere questo bene, di non valorizzare queste benedizioni preparate da Dio, come era quella della primogenitura, e in una giornata in cui era stanco, eccetera, eccetera, lui arriva là e in qualche modo vende per un piatto di lenticchie, di minestra rossa, non lo so che cos'era, probabilmente erano lenticchie, la sua primogenitura, cioè vende, non approfitta, non beneficia, non prende il beneficio di quella cosa preparata da Dio per lui, che in qualche modo aveva una grande importanza, ma lui non lo capisce. E questo cosa vuole dire in termini semplici e pratici per noi? Che ci sono tante opere preparate, tante benedizioni che Dio ci vuole dare lungo la strada e noi ce le vendiamo, ognuno poi per che cosa non si sa, tante volte ce le vendiamo, neanche ce le vendiamo, non le vediamo, e non vederle è già un modo di perderle, ma tante volte ce le vendiamo perché non comprendiamo l'importanza di un percorso che realmente ci porta sempre di più vicini a Dio, vicini al suo amore, vicini alla volontà perfetta che Dio ha. E allora sicuramente avrete sentito dire a me o anche al pastore De Felice che nella grande misericordia di Dio c'è una specie di GPS che dice ricalcola il percorso, nel senso che tu sei andato fuori strada, non hai preso la strada giusta, hai mancato quell'occasione. Nell'infinita misericordia di Dio c'è anche la possibilità di riprendere il cammino, non viene squalificato, però in qualche modo perdi qualche cosa. Ed è quello che il Signore ci vuole sottolineare, cioè il fatto che Lui ci ama, il fatto che Lui continua a decidere di correggerci, se non viene accompagnato dalla nostra collaborazione, ci farà perdere sicuramente delle occasioni, ci farà perdere delle cose che poi, quando ce ne rendiamo conto, non è sempre così semplice, dice ah, ora me ne sono reso conto. Cioè, ci sono delle cose, delle occasioni che noi lasceremo perdute. Ecco perché io dico, abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di lasciarci correggere, proprio perché non diventiamo incapaci di capire qual è la volontà di Dio e camminiamo così alla San Fason, andiamo così dove ci porta la mente, l'istinto, se mi va, se non mi va. Cioè, stiamo camminando in un percorso meraviglioso. E ci sono tanti che nei videogiochi fanno tutti i premi, prendono tutti i soldi che vengono in certe tappe. Noi tante volte abbiamo tante cose preparate, tante benedizioni, ma rischiamo di essere profani. Profano non è una parola chissà che cosa, è semplicemente una persona che non ha imparato a stimare le occasioni, le opere, le cose che Dio ha preparato per noi. Ci alziamo in piedi. È importante questa sera. Ti dice il Signore che tu comprenda il mio amore fino in fondo e che questo amore non è un amore astratto, non è un amore che si disinteressa di te,
ma è un amore profondo, un amore che vuole il tuo bene e non te lo può imporre, non ti può costringere. Dio ha scelto il libero arbitrio, per cui è importante che noi siamo in sintonia con questo amore e con questo progetto, che noi diventiamo sensibili, che noi diventiamo correggibili, come diceva la prima parte di quello che abbiamo meditato, e che questo ci aiuterà a entrare nella volontà di Dio. Perché non è casuale che poi questa seconda cosa viene messa dopo. Se noi non siamo correggibili, se noi non ci accorgiamo, se noi facciamo vabbè niente, facciamo ma importanza. E tante volte noi finiamo per dire vabbè ogni lassata è presa, si dice a noi, ma tante volte per cose negative. Cioè no, lasciala quella cosa, non è ogni lasciata è persa, lasciala quella cosa che ti sta condizionando, contaminando, ti sta bloccando, ti sta facendo vacillare. Dio ti dice lasciala, perché? Perché non solo non ti farà entrare in carreggiata, ma poi rischierà di farti perdere il senso delle mie cose. Ed è tremendo quando perdiamo il senso delle cose di Dio, diventiamo religiosi, magari continuiamo a venire in chiesa, magari continuiamo, ma non abbiamo più il senso di quello che Dio sta facendo, il lavoro, il cantiere di lavori in corso che c'è in noi. Ed è importante capire che lo Spirito Santo sta lavorando in te, è importante accorgersene, collaborare e non rischiare di essere profano, non rischiare di non capire l'importanza di tutte quelle cose che Dio ti ha donato. Dio ti ha donato il suo amore. Se tu non lo scopri più o non ci credi più, sei profano. Dio ti ha donato la salvezza, quella anche se non la comprendi e ti comporti come se uno non è salvato, non è detto che la perdi per forza, però ovviamente non ne avrai i benefici. Dio ti ha donato una moglie, un marito, Dio ti ha donato una comunità, Dio ti ha donato tante cose, Dio ti ha donato un compagno, una compagna, una persona, un fidanzato, una fidanzata, Dio ti ha donato un progetto dove è importante che tu vada avanti, non in maniera così approssimativa, ma che tu capisca sempre di più qual è la volontà di Dio. Perché? Perché se lo capisci, questo ti trasformerà, ti farà entrare nella dimensione di Dio e ti porterà sempre di più a vedere Dio, a vedere il suo amore, e non rischierai di essere un Esaù, non rischierai di mancare delle occasioni che poi dici ma sono persone che sono state chiamate quando erano giovani, hanno sentito la chiamata di Dio, ma poi hanno detto no, poi quando sarò dopo, e quando sarò dopo magari sono sposate, si sono divorziate, hanno avuto figli di un certo tipo eccetera, e poi alla fine magari ritornano al Signore. Non possiamo dire che il desiderio di Dio era che ci fossero tutte queste sciagure nella vita di alcune persone. Dio, se potesse, ci eliminerebbe ogni cosa che ci fa male, ma non lo può fare, chiede la tua collaborazione e ti ama così tanto che è come se ti dicesse questa sera: figlia mia, non farti male, no, non farmi male, non farti male, sto soffrendo, figlio mio, sto soffrendo nel vederti essere diventato superficiale, un po' me ne freghista, anche nelle piccole cose non dai più valore alle cose importanti, forse non dai più valore alla puntualità, forse non dai più valore all'impegno, non dai più valore al sacrificio, non dai più valore alla fatica nel Signore, non capisci la benedizione che c'è nel dare, non capisci più tante cose, forse ti sei lasciato prendere da uno spirito di lassismo, di pigrizia, di menefreghismo, di qualunquismo, di qualunque ismo.
Ma io ti chiamo a entrare nella dimensione del mio progetto.